Andiamo alla domanda di Alessandro, fratello di 18 anni. Dice: Ciao fratello in Cristo, sono Alessandro.
Ciao Alessandro.
Ho 18 anni, vi seguo da sempre. Un abbraccio a fratello Giuseppe e sorelle, a tutta la vostra famiglia e chi vi segue.
Alleluia, grazie fratellino.
Volevo fare una domanda riguardante la politica. Come dovrebbe vedere un cristiano la politica? Io ammetto di avere degli avvicinamenti politici al fascismo. Ovviamente ripudio gli atti orrendi che sono accaduti prima e durante le due guerre mondiali, ma io parlo del fascismo ideologico su cui si possono tranquillamente basare dei principi cristiani: ordine, giustizia, rispetto per lo Stato, aiuto del povero, prevenzione della malattia, eccetera. Volevo sapere.
Vabbè, insomma, guarda, ogni partito politico ha delle cose belle, giuste, no?
Una ideologia.
Sì, ogni partito politico ogni ideologia ha cose giuste e cose sbagliate. Però tutti hanno cose sbagliate perché non avendo Cristo prima o poi lì casca l'asino, capito? Il fascismo ha fatto tante cose belle, giuste. Mio padre era comunista e gli piaceva Mussolini perché diceva era un uomo del popolo, lui faceva questo, faceva quell'altro, ha fatto tante cose Mussolini. Però cosa succede? Non avendo Cristo, stessa storia di Hitler, il nazismo è un parallelo del fascismo, no? E quindi non avendo Cristo, la soluzione qual era per sistemare il mondo? Ammazzare i cattivi così che i bravi nazisti e i bravi fascisti controllavano il mondo perché sono così bravi. Invece non è che funziona così. Gli ebrei e gli israeliani fanno lo stesso ragionamento. Cerchiamo di eliminare il mondo cattivo così che rimarranno gli ebrei che non vogliono Cristo, tutto si sistema. No, tutto peggiora. Islamici è lo stesso, ammazziamo tutti, cristiani, ebrei, e alla fine rimarranno solo i bravi islamici si ammazzano tra di loro. Va bene?
Sì,
Quindi.
quindi ogni politica ha una ideologia, ma dalla teoria fino a mettere in pratica c'è una grande
È
distanza. Di solito non succede.
perché non hanno Cristo, Mussolini, Fagio, senza Cristo cosa fa? Si attacca al tram, non fa niente.
E Alessandro chiede: Volevo sapere cosa ne pensate e cosa dice la Bibbia in merito. Cosa fanno i cristiani politici? Esistono? Sono esistiti? E se sì, si sono mai affiancati a un'idea politica? Io non saprei cosa fare. La politica è incompatibile con l'atto di seguire Cristo? Oppure può essere d'aiuto e conciliarsi con essa. E più importante, può avere un effetto negativo sulla propria salvezza? Vi prego, non so cosa fare, non voglio rinnegare Gesù, ma qualche volta ho paura di farlo. Dio vi benedica.
Ti benedica.
Giuseppe, come deve vedere un cristiano la politica?
Allora io dico a te prima, vedi se te c'è qualcosa che vuoi dire.
Io?
Tu.
Sulla politica? Ma secondo
Che parlo
me,
sempre io qua.
no.
Io adesso darò un messaggio
No, secondo me
abbastanza lungo.
quello che hai detto prima è già la risposta per me. Ogni politica e ogni politico parla bene, promette cose belle, ideologia, teoria perfetta, ma quando si parla di mettere in pratica, lontano dalla realtà, non succede. E spesso fanno, come hai detto tu, per arrivare all'ideologia, per mettere in pratica l'ideologia, vogliono eliminare, ammazzare tutti quelli che si oppongono e non si arrivi mai, non arrivano mai alla ideologia che loro promettono.
Guarda, la prova è che tu vai in un paese islamico, un paese comunista, dove loro sono in controllo, ci sono 56 nazioni che gli islamici sono in controllo, e poi sono 60 nazioni a favore dell'Islam. E poi in queste 56 nazioni che l'Islam è in controllo e sono più disastro di quelli che non sono Islam. Il comunismo, ecco, parliamo di comunismo. Karl Marx è un uomo pieno di grandissime idee. Lui dice basta ammazzare i cattivi, poi noi buoni siamo a posto. Arriva Lenin, Trotsky, Stalin e compagni, e hanno messo in pratica questo, ammazzare tutti i cattivi, tutti gli egoisti, tutti, 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 tutti. E alla fine che è successo? Cosa hanno fatto questi regimi, queste ideologie che finalmente sono riusciti ad avere il controllo? Controllo islamico, 59, 56 nazioni oggi, controllo comunista in Vietnam, in Russia, in Cina oggi, cosa fanno? Sono più disgraziati, sono altrettanto disgraziati come gli altri. E il comunismo alla fine non è neanche crollato tramite guerre, è imploso, cioè è cascato su se stesso, perché non hanno mai letto Matteo 7. Cosa dice Matteo 7? L'avesse letto Stalin, forse si risparmiava 70 anni di tragedia. Dice: se tu basi la tua, costruisci la tua casa sulla sabbia, ciao. Infatti il comunismo era costruito, ma neanche sulla sabbia, sul sangue dei martiri, è crollato completamente. Nell'89, i giorni di Gorbaciov, io mi ricordo, ero appena tornato dall'India, vedevo la televisione, il muro di Berlino che crollava. Va bene, quindi cioè, insisto e ripeto, paesi che hanno messo in pratica queste ideologie, paesi come la Danimarca, che la Danimarca è la prima nazione europea per omosessualità, i gay, la gloria Danimarca non è più la croce sulla bandiera, sono i gay, uomo con uomo, donna con donna. Ci sono nazioni che può andare a fare il sesso con un animale e lo accettano. Cioè, Danimarca è ben avviata, il paese di mia moglie, a diventare la nuova Sodoma, la prima nazione europea per sodomia.
Sì.
Loro si gloriano come sono omosessuali, che grandi sodomiti. Per quelli là c'è il bastone di Dio, va bene, per i compaesani della mia dolcissima moglie, grazie a Dio, lei,
no,
lei non...
Lei ha detto si vergogna.
Si vergogna lei.
È così.
Gloria a Dio. Bene, come dovrebbe vedere un cristiano la politica? Questa domanda è in gamba.
No, chiediamo anche ai fratelli, scriveteci fratelli, cosa pensate voi? Come possiamo vedere noi la politica? Possiamo farci votare? Possiamo votare? Come
sì.
Politici possiamo forse fare del bene nel mondo? E non lo so, fateci sapere le vostre idee.
Sì, mandate che subito noi le leggeremo i vostri messaggi in radio di corsa adesso subito, di breve sms, formato breve. La domanda dice: come vedere il cristiano, come deve vedere la politica? Beh, il fratello filofascista questo, però fascista in senso buono, dice lui, non per le guerre, però tutti i regimi, tutti senza Cristo vanno alle guerre. Anche il Vaticano, che ha avuto potere temporale del Papa Re, il Papa aveva le leggi vaticane, e andavano alla fine portavano alla forca a uccidere questo, quell'altro, a sostenere governi che facevano guerre, eccetera. Bene, io quindi, se noi intendiamo come oggetto, se intendiamo la politica oggetto di come costituzione, organizzazione, amministrazione della vita pubblica, cioè la direzione dello Stato, va bene? E allora il cristiano dice: no, noi non vogliamo entrare in queste cose, in questo tipo di politica, va bene? Il cristiano politico perché? È perché il cristiano politico diventa sempre cosa? Il burattino di, chiamiamolo, un gioco più grande, è un gioco che viene giocato in base a regole non bibliche, ma in base a regole di politica egoista, dove non c'è esclusione di colpi, ci sono tradimenti, alta corruzione tra gli stessi cristiani, cosa che, senza andare lontano, appunto ha causato lo sfacelo di un partito italiano che si chiamava DC, Democrazia Cristiana, che ha retto per tutto il dopoguerra, ha retto fino agli anni 90, va bene, dal 46 mi pare, fino agli anni 90, ecco che la DC era il partito principale. Però poi cosa è successo? Sono diventati così politici che sono crollati sul marciume della corruzione. La storia secolare ce lo ricorda. Riguardo ai papi, per esempio. E avevano potere temporale. La storia ci ricorda come i protestanti di Martin Lutero. Ci ricordiamo dello storico Giovanni Calvino, altro protestante. E ci hanno provato a usare il cristianesimo in politica, specialmente Calvino, quello che è forte per la predestinazione, che poi è una bugia. C'è la scelta, non sei predestinato all'inferno, c'è la scelta. Se no il Calvario non ha senso se sei predestinato, va bene? Ci ha provato a usare il cristianesimo in politica, ma tutto è crollato, si è avviato al fallimento totale. Ha funzionato relativamente per un tempo, come le croci che ci sono sulle bandiere, su tante bandiere europee. Ci sono le croci, la bandiera svedese, la bandiera danese e la bandiera svizzera. Adesso ci sono movimenti, la vogliono togliere perché lo vogliono offendere i musulmani, ci sono movimenti per quello. Però quelle croci dimostrano che queste nazioni sono sorte alla potenza, che sono nazioni potentissime relativamente. Sono diventate dei popoli benestanti, ricchi, per via di questa croce, perché la croce dimostra che la nazione è nata cristiana, la civiltà europea è basata sul cristianesimo, non come ci dicono gli atei di Bruxelles, basato sul lavoro, sulla scienza. Ma quale scienza? Quale scienza? La scienza nazista, la scienza comunista, quale scienza stanno parlando? Scienza atea, no, l'Europa è basata sul cristianesimo. Prima del cristianesimo c'erano i pagani che bevevano sangue invece del cappuccino, va bene, questa è verità, sacrificavano i figli, uno voleva arricchire la benedizione del Dio tal de tali, uccidevano, sacrificavano il bambino, e sono dei cristiani, hanno fermato tutto questo. L'Europa è basata sul cristianesimo, e adesso che invece l'Europa preferisce il vomito dell'ateismo, dell'omosessualità eccetera, e vedi che caos che c'è in America, lo stesso. Però alla fine cosa succede? Mi ricorda, torniamo alla Democrazia Cristiana Italiana, alla fine di mischiare la politica pagana e la politica pagana secolare, mischiarla col Vangelo, ha portato il cristianesimo ad andare di compromesso in compromesso, finché il cristianesimo è stato spurgato, non c'era più niente, fino a giungere a spettacolo che io lo chiamo tragicomico, del cristianesimo occidentale più morto che vivo, della Laodicea di oggi. Oggi la Chiesa Mondiale Occidentale è una Laodicea che sguazza nel vomito. Dov'è Cristo? Dov'è il Vangelo? Dov'è? Ah beh, lo predico, è un Vangelo falso. Il Vangelo non è quello predicato, è quello praticato, quello vissuto. Dove sono le anime salvate? Dove sono i perduti raggiunti? Dove sono le vite cambiate? Dove sono? Tu vai in una chiesa, fai il problema con la droga, ti portano all'ospedale, non ti portano a Cristo. Sono ammalato, ti portano al pronto soccorso, non ti impongono le mani. C'ho problemi psicologici, ti mandano lo psicologo, pagalo, non ti portano a Filippesi 4.8, che è la base del... Non, nessuna psicologia ha mai superato Filippesi 4.8, lo vogliamo leggere?
Filippesi 4.8?
Filippesi 4.8.
Dice, quindi fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri.
Risparmiatevi i soldi degli psicologi. Anzi, dobbiamo fare un messaggio alla psicologia cristiana. Cosa dici tu?
Sarebbe bello, sì.
Facciamo?
Sì.
Mettiamolo su internet. Psicologia,
molto importante questo.
Scritture sulla psicologia. Va bene, così
è un grande bisogno.
Attiriamo tutti gli atei e poi li portiamo a Cristo. Cosa dici? Perché tutti vogliono psicologi oggi.
Sì,
160 milioni di ammalati mentali ufficiali in Europa. Stiamo scherzando, l'Europa è impazzita praticamente.
Una cosa su questo che tu hai detto, d'accordo che sì, i cristiani che vogliono fare politica arrivano a compromessi dopo compromessi. Nello stesso tempo, di solito in ogni paese, tutti i gruppi che hanno orientamenti ideologici fanno un partito politico, hanno un loro rappresentante al governo, ma anche le minoranze, anche even the gypsies, they have a representative.
Gypsy, anche,
ma tutti.
Anche la minoranza zingari.
E perché i cristiani non dovrebbero avere un partito politico cristiano, un rappresentante al governo, e perché lasciare the ruling of the country only to the atheists?
Sì, dice, perché i cristiani dovrebbero lasciare il campo agli atei? Ma guarda, non si può servire due padroni, va bene? Quindi o il Vangelo o la politica. Questo non vuol dire che non dobbiamo cercare di convertire più gente possibile e pregare che quelli convertiti, capito? Se non vogliono fare i missionari, i discepoli, i profeti, però convertiti, che però... anche se fanno i politici, faranno leggi più giuste.
Okay.
Va bene, certo sì, ma il cristianesimo non ha vinto Roma tramite i politici cristiani, no. L'ha vinto tramite i martiri che sono morti. E quando i cristiani hanno cercato di fare politica come il Vaticano, che ha il potere temporale, eccetera, Va bene, e fin quando è arrivato Napoleone che ha defenestrato il Papa a Roma, lo ha portato prigioniero in Francia e lì ha fermato, cioè il Vaticano cercava di fare politica e ha cercato di farlo fino a Garibaldi dopo, cioè non ha funzionato, si era rinchiuso in se stesso e la politica è politica, Vaticano faceva politica per se stesso, lo Stato Vaticano e gli altri che s'arrangino, la politica non basta, è miope. La politica è un punto di vista, la politica vaticana, la politica protestante, Giovanni Calvino. Certo, è logico, tra due mali sceglie il minore, tra un politico ateo e un politico cristiano, certamente cioè, sceglieremo,
Sì.
però la politica cristiana non basta, perché arriveranno sempre gli islamici, i comunisti, eccetera, eccetera, come è successo in Italia. C'era la Democrazia Cristiana che c'era politica cristiana e i comunisti lì. Diciamo, li insultavano, li mostravano la loro ipocrisia, e mostravano che non facevano niente, poi vanno a potere comunista e sono stati peggio, questo è logico. Ma no, il cristiano non vincerà l'Italia, non vincerà l'Europa e il mondo tramite la politica cristiana, ma tramite il sangue di Cristo, tramite l'amore di Cristo. Dice, ma allora i cristiani non devono fare politica? Ma certo, puoi votare, preghiamo che ci siano dei politici cristiani che perlomeno non saranno così conciati male, ma non basterà. Se no Gesù si sarebbe fatto eleggere in Giovanni 6,15, dice Gesù è andato a nascondersi, perché è andato a nascondersi Gesù in Giovanni 6,15? Volevano farlo un politico, volevano eleggerlo re di Israele, e lui dice, ah sì, mi vado a nascondere subito, si salvi chi può. Va bene? Certo, tra due mali, ok, meglio un politico cristiano che un politico ateo, però no, non concluderei niente.
Quindi tu
La
dici.
Chiesa è morta, ha cominciato a morire quando è sorto un politico cristiano, si chiamava Costantino, era imperatore,
Ok,
di
sì.
Roma, e sua madre Beatrice ha costruito la prima chiesa morta, fatta di pietre morte, la chiesa della nascita di Gesù a Gerusalemme, era meglio che non l'avesse fatto, in onore del figlio che si è convertito, era meglio che non lo faceva. Quando i cristiani sono usciti dalle catacombe, sono morti. Va bene.
Allora, dicevi
Ha
che
cominciato a morire.
come cristiani va bene evangelizzare i politici, convertirli, perché meglio un cristiano, un politico cristiano che uno ateo, ma un cristiano che vuole seguire Gesù e fare la volontà di Dio non può diventare politico perché dovrà fare troppi compromessi nella sua fede. Giusto?
Certamente,
E
sì.
voglio leggerti anche alcune opinioni da parte dei fratelli che scrivono. C'è Rosanna che dice: in Italia la corruzione è a livelli mai visti, non si sa chi votare. C'è Salvatore che scrive: no, non penso che un cristiano può fare politica, perché si dovrebbe mischiare alle cose del mondo e dovrebbe scendere a compromessi col malaffare. La politica è sporca.
Ho capito, sì, è così in effetti.
E poi c'è fratello Fadi dalla Svizzera che dice: cari fratelli, io vi posso parlare di religioni come quella ortodossa in Medio Oriente. Per esempio, quella copta in Egitto, fino a un po' di tempo fa, collaboravano con Mubarak e dopo la primavera araba e la presa di potere dei fratelli musulmani si sono adeguati e adesso con il colonnello Sisi collaborano e queste chiese sono millenarie. Insomma, i cristiani sono resistiti dai tempi di Gesù a oggi, convivendo con chiunque governava, senza ambire a governare un territorio terrestre, perché credono che il cielo è la nostra dimora. Cari
Sì.
saluti, Fadi. Sì,
Amen, amen.
questo è un
Sì,
bel messaggio.
guarda, cerchiamo certamente di convertire il più possibile al Vangelo e che diventeranno politici cristiani, ma non possiamo fermarsi lì, perché dovranno, sai come il Richelieu, famoso
Sì.
cardinale,
Eh
francese, cioè quando mischia la politica.
no.
Cioè, guarda, Mussolini ha fatto il concordato col Vaticano e il Vaticano si è messo a lustrare le scarpe al politico. Cioè, il Vaticano ha sbagliato dall'inizio. Il Vaticano dovrebbe neanche esistere. Dovrebbero esistere i cristiani tipo Gesù e i discepoli che si riuniscono nelle case, non questi palazzi, chiese faraoniche come quello del San Pietro nel Vaticano, che per costruirlo hanno dovuto mettere le tasse da tutta Europa. E Martin Lutero si è offeso. È lì che è cominciata la riforma protestante, perché andavano a spogliare di soldi, eccetera, eccetera. Guarda. Guarda, andiamo a Geremia. Il libro di Geremia mostra che questo profeta, lui predicava di sottomettersi, adorare Dio e di profetizzare, profetizzava a Gerusalemme, alla Gerusalemme, che doveva sottomettersi, pagare le tasse e servire al re di Babilonia oppure venire distrutti. Non era un messaggio politico, ma solo di salvare il popolo di Dio. Cioè, non vedo nella Bibbia il popolo di Dio che si è messo a fare politica. Giuseppe ha fatto un po' di politica col faraone, attraverso di questo gli ha servito, ha messo tutto l'Egitto al servizio di faraone, comandava gli egiziani di pagare a faraone un quinto dei loro raccolti, grande politica. Ma non era però come la politica di oggi, cioè una politica fine a se stessa, per avere potere. Questo che faceva Giuseppe era per salvare il popolo di Dio. Non gli interessava di fare il vice faraone. Invece oggi è la politica, vogliono fare i politici, basta. Invece Giuseppe è stato un politico a tempo, solo uno, nessuno ha preso il suo posto, nessun giudeo. Sono diventati schiavi dell'Egitto perché Dio vuole insegnargli della lezione. Il libro di Neemia, vediamo la storia di Neemia. Sembrava un politico Neemia, va bene, perché serviva il re del mondo, che era Nebuchadnezzar dell'impero mondiale. È così che era entrato così tanto nelle sue grazie di Nebuchadnezzar, stimato, era sua fedeltà, e il re gli permette di ricostruire le mura di Gerusalemme, va bene? E Gerusalemme diventa un nuovo stato politico, indipendente, sovrano. Però Neemia non era alla ricerca di farsi eleggere governante
No.
o di avere un potere politico. Era per ricostruire la nazione di Dio, non era politica per fare, perché la politica ha solo uno scopo: governare, avere potere sugli altri. Quello che vediamo nella Bibbia, qui ci sono degli esempi che sto citando,
Cioè
non era politica fine a se stessa.
usare la politica per fare la volontà di Dio.
Usare la politica per la volontà di Dio, per salvare il popolo di Dio, come Esther che si è sposata con l'imperatore mondiale Serse, va bene,
Ah,
si è
sì.
sposata, e politico questo qua,
Sì.
sicuramente, è la moglie di un politico, no, questa qui ha salvato il popolo di Dio. Non vediamo nella Bibbia che Dio, cioè Dio non ha bisogno di fare la politica, votate per me, aumenterò le paghe. Le paghe di chi? Aumentiamo le paghe dei metalmeccanici, va bene, aumentiamo le pensioni. E gli altri? E gli handicappati, tutti i poveracci? Non si può fare politica in questo mondo. Certo, se evangelizzate i politici che diventano cristiani e faranno, non dico le cose per bene, ma in modo meno male, con minore. L'Apostolo Paolo fece un po' di politica, sì, quando usò la sua cittadinanza romana. Va bene, lui suonava la tromba quando era necessario. Sono romano, posso appellarmi a Cesare. E li faceva tremare tutti. E faceva valere i suoi diritti. E fino all'estremo, perché proprio si appellò proprio all'anticristo Cesare, si appellò a lui per essere difeso. Ma fu solo per difendere la sua vita, sennò i farisei lo uccidevano. Martin Lutero, cosa fece Martin? Un altro che usò la politica, va bene? Però come la usò? Cerchiamo di imparare, non facciamo un fascio tutte le erbe. Martin Lutero si servì di un principe che si chiamava Federico di Sassonia, va bene? Era un principe elettore, che il re di Germania doveva assolutamente rispettarlo, perché sennò non veniva eletto re, aveva bisogno di Federico, del suo voto. E quindi E Lutero, per evitare di venire assassinato dalle autorità cattoliche, quindi il re tedesco, lustrascarpe del Papa, lo voleva uccidere solamente per fare un piacere al Papa. Se no il Papa scomunicava tutti, quello lì, se sveglia la mattina scomunica. E allora cosa fa Lutero? Trova rifugio, va bene, con l'aiuto del principe Federico, trova rifugio nel suo castello, va bene, che si chiama il castello di Wartburg, in Germania. E lì per un anno cosa fa? Fa politica con il principe? Sì, no,
Si
no, sì,
nasconde.
no. Non è politica come si intende oggi. Ha evitato di venire ucciso dai cattolici e quindi riesce in questo modo a tradurre la Bibbia tedesca, l'unica Bibbia tedesca di quel tempo, che adesso è la base della lingua tedesca. Quindi, come vediamo, Il popolo di Dio nella Bibbia, anche a livello storico, non ha fatto politica come la Democrazia Cristiana. Capisci che comunque De Gasperi, il più grande democratico cristiano, era visto di molto malocchio dal Vaticano. Il Vaticano non gli piaceva De Gasperi ed era mutuo che De Gasperi non gli piaceva il Vaticano. Però era cristiano, democratico cristiano, perché non era un burattino del Papa, va bene, quindi non gli piaceva De Gasperi. Comunque. Quindi tutto quello che si può usare per la gloria di Dio, per il trionfo sul male, ok, incluso la politica. Ma, c'è un ma la chiamata di Gesù per noi non è di diventare politici. Andate in tutto il mondo e fate politica.
No,
Ma
no, no.
no,
No.
ma no, il mondo è stato, l'impero romano è stato sradicato, abbattuto, distrutto, fatto polpette dai cristiani con il loro sangue di martiri, non con le cretinate la domenica mattina, il Vangelo cretino.
No, dai
C'è
piccoli
anche il Vangelo cretino, il
evangelizzatori.
Vangelo passivo, pusillanime, che invece la spina dorsale c'è uno spaghetto, acqua nelle vene, quello è il Vangelo. Quello lì. Ma per cortesia, perché quello non assomiglia al Vangelo. Sì, il Vangelo che predico anche in Cina, le chiese riconosciute un po' di Vangelo, gloria, gloria. Xi Jinping, Mao Zedong, non è Vangelo. Il Vangelo predicavano anche nella Russia stalinista, ma non era vero Vangelo. Il Vangelo che predico oggi in Italia è falso. È un Vangelo 10% vino e 90% acquaccia, neanche acqua pulita. Poco il Vangelo è rimasto, pochissimo. Quelli che le vendete nelle strade a raggiungere i perduti. I veri predicatori non predicano molto, operano. Come diceva San Francesco, Dio lo benedica, diceva, predicate sempre il Vangelo, a volte usate anche le parole. Capito?
Amen.
Se non lo
Giusto.
pratichi, non è Vangelo. Quindi, la chiamata di Gesù per noi non è di Dio di essere politici, ma se tu hai abbastanza amore da evangelizzare, e quindi sei una persona abbastanza rara, e quindi questa è la sposa di Cristo, no? Uno che il suo Vangelo arriva non solo a scaldare la panca, ma arriva a raggiungere, scaldare il cuore. Va bene? Non è salvare la panca la domenica col tuo nome sopra. Panca donata dalla famiglia benemerita Pia, no. E mettere la tua firma spirituale sul cuore delle anime che vengono salvate. Va bene? Allora, la chiamata di Gesù per noi è di essere missionari. Gesù era un missionario. Ha lasciato il trono di Dio, il cielo di Dio, la Gerusalemme di Dio, le comodità di Dio, gli spaghetti spirituali, il vinello italiano Chianti e Barbera in cielo, parlo in virgolette, per venire qua a bere un calice amaro, a bere il fiele, a bere l'aceto sulla croce. E noi? Dobbiamo lasciare anche noi il nostro, virgolette, paradiso italiano, tedesco, europeo, americano e servire Gesù sulla via del Calvario. Quindi se fai questo, allora hai abbastanza amore per il Signore, altrimenti sono chiacchiere, altrimenti è amore a mezzo cuore. Quindi se il nostro amore non arriva a evangelizzare non è sufficiente, questa è la nostra prima chiamata, quindi lasciando la politica, lasciamola la politica per chi non se la sente di vivere come Gesù. Va bene? Lasciate che la politica la facciano quelli che le anime non, o non possono, o non sanno, o non vogliono dare la salvezza. E se non sanno darla, perché non hanno voluto imparare. Deve andare a Montecitorio a predicare a un mucchio di orecchie chiuse, di cuori chiusi, di gente che mentre io parlo non mi ascolta neanche, sono lì a preparare la risposta per controbattere, non gli interessa niente quello che dico. Quindi. Siamo chiamati a vivere come Gesù, come discepoli, come insegnanti biblici, come conquistatori di anime. Va bene? E questo
Amen.
siamo chiamati.
Chiaro, sì.
Quindi,
Andare alle scritture e vediamo, come tu hai detto, Gesù ci ha chiamati a evangelizzare, non a essere politici. Fratelli, chi avesse domande su questo soggetto, scriveteci e chiediamo a fratello Giuseppe di rispondere in diretta.
altro dice Alessandro?
Alessandro aveva un'altra domanda. Diceva, può avere un effetto negativo sulla propria salvezza?
Cioè l'essere, fare la politica?
Fare la politica, sì.
No, no, cosa c'entra? Niente ha effetto negativo sulla salvezza. Sulla corona, certamente. Sulla corona, assolutamente. al 100%. Apocalisse 3:11, stai attento che nessuno ti rubi la corona. Come ti rubano la corona? Te la rubano se tu metti il tuo cuore su una cosa diversa da Gesù al 100%. Ma la salvezza non si può perdere. Giovanni 10:27-28 dice che nessuno le strapperà dalle mie mano.
Ok. Quindi la salvezza non dipende dalla politica.
No, primo Giovanni 5:11-13 cosa dice? Se è scritto, credi, queste cose per dirvi che avete adesso, in questo momento, in questo istante, non dopo domani, quando andate alla chiesa dei giusti giustini a fare un tuffo nell'acqua, battesimo dell'acqua. No, quello lì era Giovanni Battista, è finito quel giorno.
Dice, avete adesso
battesimo dell'acqua, fatelo tranquilli. Ma non serve a niente, però è solo una testimonianza che se vuoi fare la fai, se no niente, non succede niente. Quello che serve è il battesimo nello Spirito Santo, la salvezza, va bene. Quindi Giovanni 10:27-28 dicevo, e primo Giovanni 5:11-13 e tanti altri. Guardate sul nostro libretto di memorizzazione, c'è una lunghissima lista di scritture per avere la salvezza di Gesù.
Sì.
Amen.
Sì, sì, sì.
Quindi,
sì,
guardate, cerchiamo di non farci sedurre. Non facciamoci adescare dai cosiddetti vantaggi che gli onorevoli ricevono, va bene, quando si mettono in politica, perché perderai i premi divini ed eterni. Quindi non perdi la salvezza, ma perdi il premio, capisci? Un politico, è difficile un politico camminare sulla via della sposa di Cristo. Caspita, devi imbrogliare, ingannare, devi dire bugie. Perché devi fare queste cose? È perché così non puoi competere con un bugiardo e non dire bugie. Cioè, non sei tu che scrivi le regole politiche. Non ci sono regole politiche cristiane, ci sono regole politiche anticristo, diaboliche, false. Devi farti pagare da chi non dovrebbe pagarti, ricevere soldi da chi non dovrebbe darteli, perché allora si va nella corruzione. Però se non fai così, l'opposizione lo sta facendo, e quindi l'opposizione c'ha più soldi per i manifesti, più soldi per la pubblicità, più soldi, e tu perdi perché non hai abbastanza. Allora devi avere più soldi. Come fa? Devi andare a ruffianarti con qualche industriale e dice: guarda, fammi una legge che io non pago le tasse, e qui c'è un mezzo milione di euro, perché sai, io sono così onesto, mi piace aiutare la vostra ideologia, non ne frega niente,
sì,
sta
sì,
pagando tutti e due partiti questo qua. E non puoi, capisci? Non puoi andare a casa dei ladri e fare l'onesto. Se sei onesto non saresti là, e se sei là non sei onesto. Quindi non puoi entrare nella fogna della politica e dire: però io voglio fare il missionario, voglio amare i miei nemici. Così quando un politico dice, ti accusa che tu hai violentato tua madre o hai fatto una cosa orribile che non è vero, tu cosa fai? Tu devi amarlo, accettare la bugia, perché devi amarlo e non puoi farlo. Devi dire: no, tu sei un bugiardo, va bene, io non l'ho fatto. E dopo devi attaccare la persona. Due avvocati in tribunale, c'è uno che dice un sacco di bugie. L'avvocatessa amica nostra, cos'è che ha detto? Gli ho chiesto: abbiamo un'avvocatessa che ci ha aiutato a un problema, Dio la benedica. E una pecorella, gli ho detto: senti, ma qual è la virtù più grande che serve a un avvocato? E stavo invitato a casa nostra a mangiare. E ti ricordi cosa ho detto? La virtù più grande di un avvocato è saper mentire. Ho detto: ma quanto è in un processo, gli ho detto, ma secondo te quanto è vero, quanto è falso? Dice: beh, in un processo io di solito uso l'80% sono bugie.
Wow.
Ecco, caro
mamma
mio,
mia,
siamo su due onde diverse qua, caro mio. Capito? Quindi in politica è peggio.
Mamma mia.
È peggio.
Questo è il mondo.
Questo è il mondo. Che devo fare la politica? Per cortesia. Quindi sì, se ci facciamo sedurre, adescare da cosiddetti vantaggi che gli onorevoli ricevono, e ti metti in politica, certamente perderai i premi divini eterni, molti. Dice, sì. Non la vita eterna, che salvezza, grazie a Dio, quella almeno è garantita dal sangue di Gesù, gloria a Dio, e lì non ci scappa, se no ciao. Ma per certamente perderai la corona. Sì. Cos'è che ti ricordi?
Sì,
cos'è
sì,
che diciamo spesso? Solo una vita
presto finirà, solo quello fatto per Gesù resterà.
Alleluia. Quindi sì, quella politica Guarda, solo una scrittura per tutte, e volevano farlo re, Gesù, Giovanni 6,15, e lui è andato a nascondersi.
Mm-hmm.
Questo la dice lunga, no?
Sì.
Oggi, caro mio, qual è il politico che lo vogliono leggere e si va a nascondere? Ma da nessuna parte. Manifesti, tutte dappertutto, votate per me, prometto tutto.
Pubblicità.
E l'opposizione dice, io prometto il doppio. E ha già promesso tutto, io il doppio. Io raddoppio. Capito? Come quello che ha perso il portafoglio alla stazione centrale di Milano. Stazione ferroviaria di Milano, uno perde il portafoglio, allora al citofono, all'altoparlante di Milano, annunciano. Signore e signore, attenzione, un attimo, attenzione, signore che ha perso il portafoglio con dentro 1000 euro. Promette il 10% di premio a chi lo riporta.
Mm-hmm.
Silenzio, tutta la stazione centrale. Finché alla fine una voce grida, 20%! Capito? Cioè, tu, politica è così. Vota per me, io prometto, facciamo un teatrino sulla politica. Una volta in una scuola in Italia mi ha fatto un teatrino col messaggio di Gesù, però abbiamo cominciato col messaggio allegro per spezzare il ghiaccio, per far finta che non eravamo religiosi. Allora, perché se vai subito a pregare Gesù non ti ascoltano. Abbiamo fatto un teatrino sulla politica,
mm-hmm.
e c'era il politico su una cassa lì che predicava, votate per me, io prometto tutto.
Mm-hmm.
Io prometto pane e lavoro. Pane per me, il lavoro per voi. Votate per me.
Sì.
Io tutto prometto. Voi tutto quello che immaginate, immaginate, io prometto, basta che mi votate. Cioè tutto così, no? Tutti morire delle risate.
Molto sarcastico.
Quando abbiamo fatto amicizia con queste barzellette, allora arriviamo col teatrino serio.
Con pregano, Gesù.
Ricevono Gesù. Hanno capito che non eravamo religiosi. L'ostacolo peggiore a predicare il Vangelo è quando ti bollano come religioso. Non fare vedere la Bibbia. La tiri fuori solo quando proprio la persona è assetata. Allora la tiri fuori. Ecco, leggi sta scrittura. Ma se va, come testimone dicevo, il bibione sotto il braccio, caro mio, torre di guardia nell'altra tasca, la gente scappa, va bene? Ci siamo?
Sì, sì, giusto.
Quindi guarda, in conclusione, nella Bibbia non vediamo esempi di uomini di Dio che si avvicinano minimamente al tipo di politica praticata oggi, cioè basato sul fare a gara su chi è il migliore lanciatore di fango. Questa è lobby, lo sport della politica. A gara chi è più bugiardo, chi è il meno morale. La politica cristiana la lascerei a chi non se la sente, dicevo prima, di seguire, vivere per Gesù a cuore pieno. E allora, ok, va bene, meglio di niente. Va bene. Quindi benvenga il politico cristiano, perché il poco che i lupi però gli consentiranno di fare. Infatti guardate anche nella democrazia cristiana, anche il partito di Casini, eccetera. Cioè tra quelli corrotti, cristiani corrotti o finti cristiani, e tra i pochi cristiani sinceri che c'erano, però che non gli fanno fare niente, va bene? E non hanno potuto fare niente.
Però come tu hai detto...
Matteo capitolo 6, andiamo.
Hai detto... E incoraggiamo i fratelli di evangelizzare i politici e portarli a Cristo, perché anche nel libro di Atti ci sono delle scritture dove dice che i discepoli, gli apostoli, avevano amici nella casa di Erode, erano discepoli di nascosto, che nessuno sapeva che loro sono convertiti a Cristo, però avevano amici nella casa di Erode. Quindi va bene avere politici cristiani che dobbiamo convertirli noi, dobbiamo evangelizzarli.
Ma logico. Logico, Paolo... E appena ho cominciato, che si è lanciato nel ministero, Atti capitolo 13, la prima cosa che ha fatto, dove è andato? È andato a Cipro e ha convertito il proconsole.
Sì. È vero.
Che c'era lì lo stregone lì che cercava di sviare il proconsole dal Vangelo. Paolo si è scocciato, va bene, e a volte devi uscire un attimo con l'amore e perdono, e ha preso il bastone e gliela suonata di cotte e di crude. Tu figlio del diavolo, nemico di ogni verità, e poi lo ha accecato, e perderai la vista degli occhi per un tempo. Caspio, il proconsole dice, vedo che mi converto subito qua, qua non si scherza con questi qua. Oh. E si è convertito e Cipro è diventata la prima nazione cristiana al mondo.
Grazie Gesù.
Non perché è andato a fare politica a Cipro. Ehi, votate per me che io aumento le paghe. Ma no, ma figurati. Ti pare? Se, guarda, se la politica serviva qualcosa, Gesù non, è inutile che si poteva risparmiare la fatica del Calvario. Votate per me, io sistemo tutto. Volevano fare lo re, ha detto no grazie, io un re di un branco di non convertiti, un branco di capre, dove ci sono molte capre e poche pecore, io non voglio fare il re di questa gente. Ma guarda, Mosè ha fatto politica, è uscito dall'Egitto, ha tirato fuori gli ebrei e tutti a osannare il grande Mosè, il grandissimo Mosè, il super politico. E poi sottoleggi cos'è Numeri, il libro dei Numeri, capitolo 16, leggetelo. Lo volevano uccidere, lo volevano lapidare. Noi vogliamo mangiare come in Egitto, vogliamo la spaghettina con la pomarola in coppa, il basilico, l'aglio, il porro, la grigliata all'argentina. Cosa facciamo nel deserto qua a mangiare manna qui tutti i giorni? Cosa facciamo qui? E Mosè, in virgolette, il politico, dice, Dio, cosa faccio? Manca poco che mi lapidano qua. E Dio cosa gli ha detto? Che pensi di me? Lascia fare me che li sistemo io questi qua. E cosa ha fatto Dio? Si è aperto la terra, li ha ingoiati vivi i mormoratori, e poi si è rinchiusa di nuovo.
Sì.
Finalmente hanno imparato la lezione agli ebrei?
No.
No? Cosa è successo?
Dopo un tempo hanno cominciato a mormorare di nuovo.
L'indomani, dopo un tempo, subito di corsa, mormorare di nuovo. Capito? Mormorare di nuovo e dice, voi avete colpa vostra, Mosè, dimmi qua, là, tu Mosè, Aaron, niente, voi avete fatto morire il popolo dell'Eterno. Dice, ah sì? E Gesù gli fa, Dio gli fa, Mosè, spostati un attimo. È cascato la maledizione di Dio, sono morti decine di migliaia. Leggere numeri, cos'è, numeri 16. Va bene, quindi Mosè il politico ha fatto poca carriera. Ha tentato la politica prima dove, Angela?
Non lo so.
In Egitto. E lui dice, adesso il primo che sgara io lo ammazzo. E ha trovato un giorno un egiziano che maltrattava un ebreo, lo ha fatto fuori 448, subito nascosto nella sabbia, che cioè lui dritto, lui furbo, e già nessuno lo vede. L'indomani si presenta, dice, vediamo un po' chi ammazziamo oggi, qualcuno così liberiamo Israele. E invece l'hanno scoperto, ha tagliato la corda, è andato a Madian, dove si è andato a un pozzo dove ha trovato una donna, se l'è sposata, la figlia di Getro. A posto? Quindi lasciate perdere la politica, ragazzi. No, certo, per l'amor di Dio, se qualcuno riesce a convertire l'anticristo, falso profeta, potete andare dal Papa e vedere un po' se vuole abbandonare le sue dottrine omosessuali e diventare un Papa vero, che io ho visto Papa meglio di lui, meglio, molto meglio di lui, capito? Magari non perfetti, però ci sono stati dei papi in gamba, che perlomeno erano cattolici, se non cristiani liberi come noi, almeno cattolici. E tra i cattolici, devo dire, noi incontriamo sempre gente meravigliosa, infatti oggi sono tutti fuori a evangelizzare, Dio li benedica, preghiamo per i fratelli che evangelizzano.
Amen.
Gloria, mia moglie, i bambini, tutti fuori a evangelizzare sono, e sopravvive solo Adriano qui che tiene la candela, Dio lo benedica.
Dio ti benedica anche a te.
Tieni duro Adriano. Che... Grazie Signore. Allora io siamo alla conclusione qua.
Mi hai detto di leggere Matteo 6 cosa?
Allora non l'hai ancora letto?
No. Angela, non lo so cosa leggere.
Angela, ti prego. Matteo 6, 24.
Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. E questo per dire che non possiamo servire Gesù e la politica, perché sono due cose abbastanza contrarie uno all'altro. Quindi come principi, come valori, sono abbastanza contrarie.
È logico. Cioè, certo che il Signore Gesù raccoglieva anche cosa?
The crumbs.
Anche le briciole. Cioè, se il Signore può avere una briciola, una briciola di giustizia da Montecitorio, l'accetta, Signore. Se possiamo salvare milioni di bambini abortiti, se possiamo salvarne uno, vabbè, magari. Gesù è morto sul Calvario anche per quello. Però non è che ci manda in giro a fare competizione a Matteo Renzi, per l'amor di Dio. Cioè, e Salvini mi sembra una persona sincera e secondo me sarebbe un papa migliore di questo, secondo me. Ma non accetterebbe mai, lui dice mica sono matto. Però cosa potrà fare Salvini? Salvini non è salvatore, no. Non è il salvatore. Salvini ha bisogno anche lui della salvezza, cosa, non può fare niente. Già stanno litigando tra la Lega e 5 Stelle. Sono diversioni. Capito? 5 Stelle vuole la, cos'è che voleva la, vuole la Cina, invece Salvini dice andiamoci piano, già stanno litigando. Comunque andiamo avanti, grazie Signore. Non puoi servire due padroni, non puoi servire la politica e Gesù, perché odi uno e ami l'altro, ma riguardo per l'uno e disprezzi per l'altro. Non puoi servire Dio e Mammone, Dio e la politica. Va bene, ci sono i partiti cristiani, virgolette, contro virgolette, che sono a Bruxelles, sono nel Parlamento europeo. Questi di cristiano non c'hanno, avevano Borotalco, non c'è neanche più quello adesso. Anche Borotalco non hanno perso. Allora, vabbè, conclusione, questo è quello che io sento. Comunque tu, fratello, ovviamente devi pregare e decidere in base alla tua fede, non è che posso dirti io fare politico o no, la tua fede, io il mio lavoro è solamente predicare, poi tu devi agire secondo coscienza, pregando sempre che la nostra coscienza sia gemellata con quella di non di Bruxelles, ma di Cristo. Bene.
Sì.
Infatti Luca 9, andiamo a Luca 9 e leggiamo qualche scrittura e chiudiamo con questa scrittura.
Luca 9,
23, e devi andare fino al 26.
23.
Va bene. Questa è la politica di Gesù, questa è la democrazia cristiana, virgolette, di Gesù. Eccola qui, d'accordo?
Diceva poi a tutti, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua.
Non è che dice prenda la sua politica e mi segua, prenda la sua croce.
Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua propria vita per amor mio la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli.
Beh, quindi, vabbè, tu dici c'è simpatia per il fascismo, ma guarda, ogni partito c'ha un po' di buono, perché sennò non riescono a imbrogliare la gente.
Scusa,
se Karl Marx, che era un ebreo, che era un cristiano, che poi è diventato satanista, se lui non avesse usato un po' di verità biblica. Il comunismo cos'è? Comunismo? Mettere cose in comune. E questo dove l'ha preso Karl Marx? Mica l'ha inventato lui. E Atti capitolo 2 cosa dice? Leggi Atti 2, 44. Scusa, volevo fermarmi, sto andando avanti, avrei pazienza. E qui andiamo avanti, andiamo indietro, sempre avanti.
44?
Sì.
Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno.
Quindi tutti quelli che credevano avevano tutto
in comune.
Cioè come la nostra comunità qui. Qui c'è una borsa dei soldi in comune. E qui quando c'è, quando non c'è, a volte un po' di più. A volte di meno. Si tira, c'è una cinghia con molte buche. C'è molti buchi nella mia cinghia, quindi ogni tanto si tira la cinghia e intanto si slaccia. È così la cosa. E quindi Carlo Marx, il comunismo, non mica l'ha inventato il diavolo non può inventare niente, può solo imitare. Il comunismo è un'imitazione di Atti 2,44, avere tutto in comune. Va bene? E lui dice, ho capito tutto, ho capito, ha detto Carlo Marx. Quindi noi puntiamo una pistola in testa alla gente che ha i soldi, e se non ci dai soldi spariamo, il problema è risolto e mettiamo tutto in comune, noi che siamo bravi, noi che siamo pacifici. Non è così che funziona. In comune sì, ma era volontario. Questa comunità qui è tutto volontario. Chi vuole stare sta, chi non vuole stare la porta è aperta. Abbiamo avuto tantissima gente negli anni che sono passati così e voi vi siete sentiti chiamati, avete messo il cuore qui, vi è costato tutto, a me mi è costato tutto e siamo contenti che abbiamo niente e abbiamo tutto.
Amen.
Mettendo tutto in comune, ogni cosa che c'è è di tutti.
Certo.
Quindi non c'è questa la mia macchina, questa la tua, questo mio frigorifero, attenzione che questo, questo formaggio è mio, ma figurati.
No, non è così.
Sono arrivati dei fratelli qua a trovarci che litigavano su quello. Ci ha telefonato vicino al campeggio, fa questi qua che tu mi hai presentato, sì sì, come va? E litigano, non vogliono pagare il conto dell'altro. Cioè, sono arrivate pecorelle dolci, ma è arrivata anche, anche di altro, quindi di tutto è arrivato. Tanto che abbiamo detto alt, chi viene deve portare il suo peso. Va bene, e allora fascismo, comunismo, europeismo, russo, russismo, cinesismo, americanismo, eccetera. Ragazzi, senza Gesù sono... magari questo è meglio di quello, quello è meglio di questo, forse... eccetera, l'Islam è meglio di una religione indiana, la religione indiana forse è meglio dell'Islam, punti di vista, fascismo forse è meglio del nazismo, punti di vista, ogni cosa c'ha del meglio e del peggio, va bene? Però perché accontentarsi di un'acqua adulterata quando puoi averla pura?
Amen.
Va bene, giusto. Oggi a tavola quando mangiamo oggi metti un po' d'acqua sporca nei bicchieri, sì, ma la maggior parte dell'acqua è pulita. Va bene?
No, però
solo
sporca.
Un pochettino di sporcizia.
No.
E questa è la politica. Per quale motivo è di andare a dedicare la mia vita? Hanno chiesto chi era, mi pare che era Billy Graham, grande uomo di Dio, che su internet è diventato il falso profeta. Gli hanno dipinto anche le corna su internet, su Billy Graham. Questi caproni del diavolo, che non posso neanche lustrargli le scarpe a Billy Graham. Quindi io le mie foto non le metto, se permettete, grazie. E lo Billy Graham gli hanno offerto di fare l'ambasciatore, non mi ricordo chi gli è, Nixon o qualcuno, un presidente gli ha offerto di fare l'ambasciatore e lui ha detto non posso abbassarmi a fare l'ambasciatore che c'è un lavoro più importante, sono ambasciatore del regno di Dio, va bene? Gloria a Dio.
Amen.
Allora, che fa? Ci fermiamo qui su questo, devo continuare su questo soggetto.
Sì, possiamo fermarci su questo soggetto, però posso chiederti una ultima domanda per oggi?
Sì, poi chiudiamo.
E poi chiudiamo, sì.
Perché...